Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il grito na harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia i
szukają współbrzmi.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
A Natale Dio ci dona tutto, donando il suo figlio, l'unico, che è tutta la sua gioia. E solo con il cuore di Maria, l'umile e povera figlia di Sion, diventata madre del figlio dell'Altissimo, è possibile esultare e rallegrarsi per il grande dono di Dio e per la sua imprevedibile sorpresa. Ci aiuti lei a percepire lo stupore, questi tre stupori, l'altro, la storia e la Chiesa.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con i giochi dell'armonia. Naturalmente cominciamo con l'augurare a tutti buon Natale e lo facciamo oggi rievocando un Natale di tanti anni fa, di 360 anni fa esattamente, perché appunto in quella data, il 24 di dicembre del 1655, la regina Cristina di Svezia era proprio qui in Vaticano e tra l'altro a cena con il pontefice d'allora che era Alessandro VII. Perché rievochiamo questo avvenimento? Lo facciamo perché è uscito un volume dal titolo Cristina di Svezia, regina della musica a Roma, di cui è autrice Anna Zilli, che è nostra ospite qui in studio. Benvenuta.
Grazie, buongiorno e grazie per avermi invitata in questa trasmissione.
Dunque, un Natale di tanti anni fa, dicevamo, di 360 anni fa, è un non solo una data, ma un periodo significativo appunto per la vita della regina svedese, Cristina, che aveva pochi mesi prima abdicato e si era recata quindi con un lungo viaggio proprio qui in Italia, entrando ufficialmente il 23 di dicembre da Piazza del Popolo. Tant'è vero che ancora oggi c'è una iscrizione proprio su Piazza del Popolo che ricorda questo ingresso della regina Cristina, ma sono molte in realtà le testimonianze della presenza della regina Cristina qui a Roma.
Eh sì, ce ne sono ancora tante, alcune ancora visibili, altre no. Però sicuramente il viaggio di Cristina a Roma inizia e finisce in Vaticano, perché in realtà Cristina entrò una prima volta, però non ufficialmente, in Vaticano attraverso la porta Pertusa, che era murata all'epoca, e fu riaperta proprio da Alessandro VII per quell'occasione.
Questo avveniva qualche giorno prima, il 19 dicembre.
Sì,
se non
nella notte tra il 19 e il 20 dicembre.
E poi invece l'ingresso ufficiale avvenne appunto, come dicevamo, il 23. Ma come mai la regina di Stoccolma arriva a Roma? Che cosa era successo?
Cristina ebbe una sorta di crisi mistica, nel senso che lei sentì questo bisogno di avvicinarsi alla religione cattolica, e soprattutto era una regina un po' particolare in quanto non desiderava né sposarsi né avere figli. Mm-hmm. E questa cosa le creò non poche difficoltà e la spinse addirittura a dover pensare a una soluzione. E siccome lei comunque amava tantissimo la musica e la cultura italiana, era una donna di una cultura straordinaria e mossa da una grande passione per le arti e per la musica, e allora pensò che forse Roma potesse essere la sua città dell'anima, e così fece.
Il tuo primo incontro con la regina Cristina, com'è avvenuto?
Dunque, il mio primo incontro è avvenuto nella Basilica di San Pietro, perché molto spesso porto amici che vengono da fuori sia da fuori Roma, ma soprattutto fuori dall'Italia. Vengono a visitare la mia città e quindi sono sempre molto contenta di mostrare le bellezze di questa splendida città. E quindi mi imbatté nel monumento funebre di Cristiani Svezia, siccome non ci sono molte donne sepolte o comunque presenti in questa basilica, fui subito incuriosita perché immaginavo fosse una santa o qualcosa del genere. In realtà non era proprio così. E mi arrivavano tra l'altro le storie delle varie guide turistiche che popolano le navate della basilica e sentivo di questo personaggio straordinario che aveva fondato addirittura un cenacolo culturale di cui tutta Roma parlava e che era ambitissimo. E poi i miei studi musicali, io sono una cantante di musica barocca e ho proseguito i miei studi in conservatorio. Quando ci si occupa della musica romana del Seicento è impossibile non imbattersi in Cristina di Svezia. E lì ho conosciuto l'altro suo lato incredibile, quello che forse mi affascina di più, che è quello proprio della sua veste di mecenate, di grandi musicisti e cantanti dell'epoca.
La stessa Cristina aveva una voce di contralto, comunque, questo perlomeno ci,
questo
ci
si
giunge,
dice.
Questo si dice, e anche per diletto aveva appunto comunque una sua preparazione musicale, pur non essendo dedita, diciamo, all'arte musicale, ma certamente amava circondarsi appunto di musicisti. E tu in particolare poi in questo volume che parla appunto dell'attività che Cristina ha promosso qui a Roma, ti occupi in maniera particolare delle canterine al suo servizio, cioè delle donne che appunto delle donne musiciste, cantanti dell'epoca, cosa che appunto alla metà del Seicento non era così comune.
Esattamente. Noi diamo per scontato che si possa cantare o suonare o far musica in questo momento storico, ma ai tempi di Cristina di Svezia e soprattutto a Roma era piuttosto difficile essere cantanti, donne e musiciste, perché c'era proprio un divieto per le donne che era stato già stabilito nel XVI secolo, che Cristina rompe. Per una serie di situazioni, diciamo così, fortunate. E lei quindi crea un ambiente sicuro per le cantanti. Nella sua residenza a Palazzo Riario, che oggi è Palazzo Corsini, c'era una sorta di vera e propria scuola, perché nella sua corte c'erano i più grandi musicisti dell'epoca. E le donne soprattutto potevano essere promosse nelle loro attività di cantanti. E soprattutto lei fondò il primo teatro pubblico a Roma, dove si svolgevano delle opere e dove finalmente le donne potevano esibirsi tranquillamente.
Quindi il Teatro Tordinona.
Teatro Tordinona, che oggi non esiste più, se non in una replica minuscola, ma che non corrisponde minimamente a quello che era all'epoca.
Che era poi il primo teatro dell'opera di Roma.
Sì, il primo teatro dell'opera, di cui nessuno sa quasi nulla. E infatti il mio compito è stato quello di rispolverare questa pagina di storia della musica di Roma e di Cristina di Svezia, che è così importante per le donne e non solo.
Il Teatro Tordinona si trovava proprio sul Lungotevere e in qualche modo poteva forse ricordare, per chi ha visitato Stoccolma, la posizione che il Teatro dell'Opera di Stoccolma, che è appunto su uno dei canali, e quindi insomma in qualche modo anche visivamente, forse Cristina aveva nostalgicamente voluto riportare una parte di Stoccolma, appunto una parte della sua città, anche qui a Roma. Ma parliamo proprio della vita svedese di Cristina di Svezia. Intanto diventa regina bambina, piccolissima.
Eh sì, aveva 6 anni. Diventa regina in seguito alla morte del padre in una battaglia, una delle battaglie della guerra dei 30 anni, e lei si ritrova a 6 anni ad essere regina. Ovviamente ci fu una reggenza fino al suo 18° anno di età, però già insomma è una cosa un po' particolare, e soprattutto Cristina fu educata come un principe, come un re, perché oltre all'istruzione di tipo linguistico, letterario, culturale, le fu
parlava
anche
cinque lingue,
sì, parlava tantissime lingue. e fu anche proprio addestrata come un principe, quindi sapeva andare a cavallo, sapeva combattere, usare la spada, eccetera. Forse questo ha reso Cristina di Svezia così straordinaria, a metà strada tra un uomo e una donna, nel senso migliore del termine.
Sì, lei in una lettera scrive, rivolgendosi a Dio, grazie di avermi creata donna, ma grazie di non avermi dato nessuna delle debolezze del mio
sesso. Tra l'altro aggiunge che nonostante i tentativi le fu impossibile imparare le cosiddette arti femminili.
Sì. Quindi una donna assolutamente anticonformista anche per il suo tempo.
Nel modo più assoluto.
Sì. L'abdicazione avviene quando?
Avviene il 6 giugno 1654.
Nello stupore, immagino, di tutti, perché
di tutti, sì,
nessuno
sì,
poteva immaginarsi una decisione del genere.
No, già diciamo erano stati tutti un po' preparati, perché si tenne addirittura una seduta del Parlamento relativa a questo suo questa sua opposizione totale a sposarsi, ad avere figli, quindi più o meno non il popolo,
perché non assicurava ovviamente la discendenza.
No, quindi era una situazione piuttosto pericolosa, tra virgolette. Mm-hmm. Per cui lei abdica in favore del cugino e poi ovviamente decide di lasciare il paese, perché non poteva più restare in una situazione del genere.
Tuttavia lei conserva una serie di privilegi nonostante avesse abdicato, perché continuava a conservare il titolo di regina.
Sì, no? Ed è una cosa particolare e pressoché unica per il tempo e per l'Europa di quell'epoca. E infatti Cristina di Svezia tuttora viene ricordata come regina.
Sì.
Da tutti, ma anche dagli
non
svedesi
per esserlo
stessi.
Stato in passato,
non per
ma perché
stato,
appunto
ma perché
lo
rimase regina e lo rimase a tutti gli effetti fino alla sua morte. Lei fu sepolta proprio vestita da regina, mm-hmm. con il suo mantello, con lo scettro, con la corona, per cui Cristina sì. di Svezia fu sempre regina, pur non essendolo mm-hmm. più ufficialmente.
Dicevamo prima delle lingue che lei parlava. In Svezia era arrivato anche mandato dal re di Spagna Antonio Pimentel, che fu una figura molto importante, appunto anche questo proprio nel processo che poi portò alla conversione al cattolicesimo.
Beh sì, perché fu con le conversazioni con lui che lei decise veramente che la religione cattolica poteva essere la sua religione. E quindi questo contatto con personaggi importanti provenienti dalla Spagna, ma anche dal Portogallo e dall'Italia stessa, le donarono la possibilità di confrontarsi con questa religione, che in realtà poi lei trovò assolutamente consona al suo modo di sentire mm-hmm. e di vedere il mondo.
La vita romana di Cristina di Svezia, dicevamo prima, la sua residenza diventò Palazzo Riario, l'allora sì. Palazzo Riario, oggi Palazzo Corsini.
Sì, Palazzo Riario fu la sua residenza a partire dal 1663, però la sua prima residenza fu Palazzo Farnese. E poi al ritorno dal suo ultimo viaggio in Svezia, risiedette per un anno circa presso il Palazzo di Mazzarino, che si trovava nei pressi del Quirinale, e poi appunto si trasferì in Palazzo Riario, che divenne proprio uno tra i centri culturali e musicali più importanti di Roma. Uh-huh. Quindi era un susseguirsi di eventi musicali, di accademie soprattutto, perché lei fondò un'accademia reale, durante la quale si parlava di questioni morali, filosofiche, letterarie, e soprattutto iniziava e finiva con della musica, perché per Cristina di Svezia la musica era una delle arti più importanti in assoluto. Uh-huh.
Quali sono i musicisti che sono attorno a Cristina in questo periodo?
Sono i nomi più grandi che offriva la musica in quel periodo, quindi Giacomo Carissimi, che fu il suo primo maestro di cappella, e Alessandro Scarlatti, Bernardo Pasquini, Marco Marazzoli, che era il famoso Marco dell'arpa, era l'unico musicista che poteva suonare l'arpa Barberini, quel meraviglioso strumento che si può vedere ancora oggi nel Museo degli Strumenti Musicali a Roma. E Arcangelo Corelli, che tra l'altro le dedicò la sua prima raccolta di sonate a tre, erano nomi grandissimi. Poi ci sono, diciamo, i musicisti che non sono legati a lei direttamente, come quelli che ho nominato prima, ma che erano altrettanto importanti, quindi Alessandro Stradella, Francesco Cavalli, di cui lei promosse le opere a Roma, soprattutto nel teatro Tordinona, quindi sono i nomi più grandi in assoluto della musica barocca.
Ascoltiamo allora un brano musicale. Tu ci hai portato una selezione appunto di brani che erano stati composti sotto l'egida appunto della regina Cristina, e quale ascoltiamo per primo dunque?
Ascoltiamo un brano tratto dall'oratorio Il Daniele di Giacomo Carissimi, che fu messo in scena per celebrare l'arrivo della regina Cristina in occasione del cosiddetto carnevale della regina, il carnevale appunto del 1656, che fu dedicato proprio a lei.
Quindi appena 2 mesi dopo l'arrivo di Cristina a Roma.
Esattamente.
Dove andrà con chiaro trofeo di nostra sciocchezza, con tanta alterezza, il giovane?
Cristina prediligeva la musica cantata piuttosto che la musica esclusivamente strumentale. Ma da dove le derivava appunto questa conoscenza dell'opera, della musica?
Beh, sicuramente le veniva già dai suoi primi anni, dai suoi anni giovanili a Stoccolma, perché sua madre era un'appassionata di musica, e quando aveva sposato suo padre portò con sé tutta la cappella musicale di cui godeva. E poi comunque Cristina accolse una troupe di musicisti italiani già quando era a Stoccolma, e quindi fu sempre esposta a questo tipo di musica, e soprattutto appunto vocale. A quanto pare lei amava in particolare i madrigali più di tutto, ancor più dell'opera o delle cantate. E poi comunque, riguardo alla musica strumentale, chi le fece cambiare idea tra virgolette fu proprio Arcangelo Corelli, perché la espose, diciamo così, alla musica esclusivamente strumentale, e le dedicò la sua prima raccolta di sonate a tre. Beh, direi che è una cosa magnifica, no? Farsi convincere da Arcangelo Corelli
avrebbe convinto chiunque
della musica strumentale.
Ascoltiamo allora i suoi argomenti.
Thank you.
Abbiamo ascoltato dunque di Arcangelo Corelli il secondo movimento della prima sonata dell'Opera 1, dedicata proprio alla regina Cristina di Svezia. E riprendiamo a parlare con Anna Zilli, autrice, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, di Cristina di Svezia, regina della musica a Roma, perché nel volume appunto che hai scritto riporti anche moltissimi spartiti della musica che era stata composta appunto sotto l'egida, sotto la protezione di Cristina. E dove hai trovato questi spartiti e appunto che tipo di musica hai scoperto raccogliendola?
Dunque sono trascrizioni moderne tratte da manoscritti trovati proprio qui nella Biblioteca Apostolica Vaticana, manoscritti di soprattutto delle prime due opere che inaugurarono il Tour di Nona nel 1671, e quindi lo Scipione Africano di Francesco Cavalli e il Novello Giasone sempre di Francesco Cavalli. Queste erano opere che erano già state messe in scena a Venezia qualche anno prima e furono, diciamo così, arricchite da nuove cose, come soprattutto dai prologhi che scrisse appunto Alessandro Stradella e da alcune arie che venivano composte proprio per fare la differenza rispetto alle edizioni delle altre città.
Sì, tu parlavi di Novello Giasone perché questa è la seconda edizione.
Sì, è praticamente l'edizione romana del Giasone che era stato messo in scena a Venezia anni prima e soprattutto di solito queste opere recano la dedica alla regina Cristina per ovvie ragioni.
Ascoltiamo allora proprio dall'opera Giasone una pagina meravigliosa, il duetto Ti lascio. Ringraziamo allora la nostra ospite Anna Zilli per averci fatto conoscere appunto l'attività della regina Cristina, di cui tante testimonianze appunto Roma ancora reca, ma che spesso ovviamente passano un po' inosservate, no? Se uno non ha l'attenzione di guardare, di leggere alcune delle iscrizioni che appunto la nostra città ci mostra. L'attività proprio di mecenate di Cristina di Svezia, regina della musica a Roma, questo è il titolo che hai scelto per il tuo volume che è edito da Aracne, e il tuo affetto per Cristina deriva anche dal nome dell'accademia che hai fondato, no?
Sì, ho fondato un'accademia che si chiama proprio Accademia Musicale Cristiniana, sempre con l'intento di riportare alla luce questa meravigliosa musica che veniva promossa dalla nostra regina. Io la chiamo nostra perché comunque secondo me Cristina fu una... una romana d'adozione illustre, per cui mi piace chiamarla nostra.
Grazie dunque ad Anna Zilli e naturalmente buon Natale a tutti i nostri ascoltatori.
Grazie a te Rosario, buon Natale a tutti.